Bene ragazzi, oggi riprendiamo l'ultimo argomento della scorsa lezione e andiamo avanti sulla sensibilità alla luce e in particolare per quello che riguarda la luce cromatica. Ci siamo lasciati con delle domande, quindi abbiamo dato risposta a cos'è la luce, come viene codificata questa composizione spettrale della luce che abbiamo caratterizzato come un'onda e un continuum di onde che va da delle lunghezze d'onda corte a delle lunghezze d'onda lunghe e uno spettro visibile di queste lunghezze d'onda per il nostro sistema visivo, caratterizzato e specializzato per la codifica di solo di alcune lunghezze d'onda che abbiamo chiamato e che vengono generalmente codificate come small, medium e large, quelle corte intorno ai 400 nanometri, medie intorno ai 500 e large intorno ai 600 nanometri e ci eravamo lasciati con la rappresentazione della sensibilità, delle funzioni di sensibilità relativa a queste funzioni di sensibilità spettrale. Delle tre classi di coni che caratterizzano il nostro sistema visivo. Oggi andiamo avanti, quindi partendo e facendo un po' riferimento anche alla storia che ritrovate nel vostro Zorzi, nel quadro 2.4, cercando di capire un pochettino come siamo arrivati a questa idea. Di un sistema specializzato per la codifica di questa sorprendente informazione multidimensionale e quindi come siamo arrivati all'idea della scomposizione della luce praticamente solare a partire dall'idea della scomposizione della luce solare che ritrovate nello Zorzi nel quadro 2.4. Poi cercheremo di capire come queste sorprendenti scoperte hanno portato gli studiosi dell'inizio dell'Ottocento, Thomas Young, a sviluppare i fondamenti della teoria praticamente moderna della percezione dei colori e della codificazione sensoriale della composizione spettrale, che poi viene sviluppata ancora da Hermann von Helmholtz nell'idea basata sul fatto di avere che la luce è codificata e che i colori sono codificati da solo tre classi di recettori, ciascuno sensibile a un'ampia zona dello spettro, ma con alla fine pochi picchi di sensibilità che sono distanziati quanto basta per produrre risposte sufficientemente differenti e che ci permettano di codificare uno spettro di colori ampio, molto ampio, ma talvolta vedremo e discuteremo il principio dell'univarianza che ci può portare anche a degli errori.
Tutta la teoria dei colori, della percezione del colore, nasce a radici ben lontane, no? L'idea nasce da Newton, i suoi esperimenti al Trinity College, no? Che nel lontano 1664, facendo passare un passo di luce attraverso uno specchio, attraverso un prisma, un fascio di luce bianca, si accorgeva che il prisma, no, scompone la luce, una cosa che ormai sappiamo, scompone la luce in tre colori, no, fondamentali, che sono appunto quei colori primari che abbiamo visto, il rosso, il verde e il blu. Quindi l'esperimento di Newton non altro che era visto in pianta, questa è una foto, no, del suo vecchio esperimento e di un'evoluzione, poi perché gli hanno fatto l'obiezione, su questo poi lui ha avuto una grande intuizione per dimostrare in maniera definitiva come è composta, no, la luce, ma diciamo il primo esperimento era proprio col singolo prisma, era fatto così. Abbiamo un passo di luce solare bianca che passa attraverso il prisma e lui notava questa scomposizione di colori. Lo potete fare anche se avete una pietra simile a un prisma, potete provare, la mettete sotto al sole e vedete che scompone la luce, no? Le luci fondamentali in cui si scompone questa luce bianca sono blu, verde e rosso. Altri esperimenti che dimostravano anche questa cosa dal punto di vista della visione, poi veniva indietro gli esperimenti sulle piscopista, ma dal punto di vista percettivo era che se si mette in rotazione, adesso non ce l'abbiamo qua, se si mette in rotazione un cerchio con tre settori, uno blu, uno rosso e uno verde, si percepisce bianco, no? E là si entrava più nel dettaglio di come funziona il nostro sistema percettivo. Quindi i primi studi sulla composizione proprio, no, dello stimolo distale che caratterizza la visione, nascono con Newton, che definisce proprio cos'è la luce e cos'è la luce anche per la visione. Quindi l'idea era che la luce bianca che lui ebbe era un'idea completamente rivoluzionaria al tempo, perché naturalmente di nuovo andava contro, no? L'errore che uno può fare, no? Qua ancora più clamoroso, no? Sulla base dell'esperienza, no? Perché uno dice la luce bianca è bianca, no? E invece no, lui trovò che la luce bianca è riducibile a una somma di luci elementari. Newton è conscio del contrasto con l'esperienza naturalmente quotidiana. Per cui, no, gli fecero un sacco di obiezioni a questa cosa, mi fecero una guerra sfegatata, poi lui era uno che se ne stava chiuso nel suo laboratorio, era schivo, no? E l'obiezione principale era che i colori, no, dello spettro che venivano fuori erano un artefatto del prisma, no? E lui, no? Si mise a pensare come andare contro questa obiezione e fece la controprova. La controprova di Newton è rappresentata di nuovo sempre in questo schema qua. Vedete, qua c'è un prisma, qua c'è uno schermo di riduzione con dei buchetti attraverso il quale si fa passare la luce che passa dal prisma, e una di queste lucette viene fatta di nuovo passare attraverso un altro prisma. Perché si fa questa cosa? Per vedere se la luce scomposta è ulteriormente scomponibile. Cioè, l'idea di Newton è che se la luce scomposta dal prisma era la luce fondamentale, primaria, allora quella non era ulteriormente scomponibile. Se questo è vero, allora ti ho dimostrato che non è un artefatto del prisma, perché il prisma non riscompone la luce primaria qua, la seconda volta, nel secondo prisma. Cosa succede allora qua alla fine di questo processo? Questo era l'esperimento fondamentale, no? E lui lo fa. Ed effettivamente quello che succede è che all'uscita del secondo prisma la radiazione elementare verde rimane verde, il blu rimane blu e il rosso rimane rosso. Quindi non è un artefatto del prisma. Quindi le radiazioni elementari non sono ulteriormente scomponibili e quindi quelli sono proprio i colori, no, primari. Colori primari a cui poi, no, il nostro sistema percettivo è più sensibile in qualche maniera. L'occhio cosa fa? Secondo, fa una sintesi, no? Visiva. Non discrimina, no, tra luci composte, cioè miscele di luci, e luci elementari. Questo non lo fa, no? Ma secondo, no, secondo l'idea, no, originaria, qua abbiamo il Newton neurofisiologo, no, nell'Optics del 704, lui si pone proprio la questione di come fa l'occhio, no, a codificare tutto il mondo dei colori, no, a partire da questi colori elementari. E si pone varie domande, ci si chiede: do not rays of light in falling upon the bottom of the eye excite vibration in the tunica retina, no? Quindi lui diceva, lui se le immaginava un pochettino come se queste onde, no, che colpiscono l'occhio, no, lo eccitassero attraverso un sistema di vibrazioni, no? Quindi che ha senso, no? Nel senso che, essendo un campo elettromagnetico caratterizzato da, no, da una, no, come delle onde, no? E queste onde, no, più frequentemente vanno a sbattere sui nostri recettori, più li fanno vibrare più frequentemente, no? E quindi lui se la immaginava così, no? come un sistema che ha un'eccitazione, che viene eccitato in maniera continua e che è in qualche maniera sensibile in maniera continua a tutte le lunghezze d'onda. Quindi continuava: do not several sorts of rays make vibration of several bignesses, which according to their bigness excite sensation of several colors, much after the manner that the vibrations of the air according to their several bright bignesses excite the sensation of several sounds. Quindi esattamente quello che vi dico, no? Quindi esattamente come il suono, no? Tanto più è forte, no? Tanto più noi lo sentiamo, no? Perché il nostro orecchio interno vibra, no? Di più, nella stessa maniera il nostro occhio funziona, no? Quindi tanto più vibra la nostra retina, tanto più colore blu percepiamo o rosso, ok? E quindi tanto più, no, noi diventiamo sensibili a tutte le tonalità. Quindi si immaginava un occhio che funziona un pochettino come un timpano, praticamente. E così va avanti. Ma naturalmente questa idea, no, è un po' così, no? Perché non teneva in considerazione, no, proprio la struttura, di nuovo, no, direbbe, no, Marr, del nostro sistema biologico, fisiologico, visivo, no? Quindi per esempio Young, che poi insieme a Helmholtz, no, sviluppa l'attuale, no, la teoria su cui oggi si basa, no, la teoria tricromatica dei colori, gli fa l'obiezione principale. Gli dice circa impossibile concepire ogni punto, no, sulla retina come un punto sensibile a un infinito numero, no, di lunghezze d'onda, no, di stimoli, no? Quindi sarebbe come dire che ogni punto sulla retina è sensibile a tutti i possibili stimoli che arrivano dall'ambiente, no, a tutti i possibili vibrazioni. Each capable of vibrating, ognuno, no, capace di vibrare in unisono perfetto con ogni possibile ondulazione che arriva dal mondo. Cioè, possibile, no? Perché noi sappiamo, no, che il mosaico di coni nella fovea ha un numero finito, no? Quindi noi abbiamo un numero finito di coni e su quello possiamo contare, no? Cioè, non è che abbiamo un miliardo di coni per ogni punto, no? Ognuno che può vibrare in accordo con una possibile, no, lunghezza d'onda. E quindi da questa obiezione, poi da ulteriori studi, nasce, no, l'idea che il nostro sistema, la nostra percezione dei colori, proprio, no, funziona per miscele additive di luci monocromatiche, di luci monocromatiche. Cosa significa questo? Significa un pochettino quello che abbiamo visto all'inizio adesso. Quindi immaginiamoci che noi abbiamo, diciamo, tre sistemi. Uno è che di coni, uno che spara, diciamo che è sensibile a luci monocromatiche, attenzione, monocromatiche, poi capiremo cosa significa questa idea che le luci sono monocromatiche, ma che sono sensibili principalmente a una gamma di lunghezze d'onda, che sono le lunghezze d'onda basse, queste bluette, uno le alte lunghezze d'onda, una quelle medie, qua. Allora, se li combiniamo tutte, allora sappiamo che per miscele additive, da queste tre miscele possiamo ottenere effettivamente tutti i possibili colori, tutti i possibili colori. Quindi abbiamo il magenta, il giallo, se li mischiamo a diverse quantità possiamo avere proprio, diciamo, tutto lo spettro dei colori che vediamo qua dentro. Okay. Proprio tutto. Quindi per riprodurre il bianco non sono necessarie tutte le radiazioni dello spettro, praticamente, ma bastano quei tre colori. Questa era, no, l'osservazione che fa poi Helmholtz. Quindi sono sufficienti tre luci elementari e quindi anche praticamente tre recettori, no, elementari. Questo è quello che poi noi implementiamo, per esempio, sugli schermi della TV, no? Quindi le lunghezze d'onda contenute in ciascuna luce, praticamente in ciascuna luce che noi vediamo uscire da uno schermo della TV, questi sono i LED, no? Gli schermi, per esempio, a LED sono fatti così, o a cristalli liquidi, fatti così, sono sempre caratterizzati, ogni pixel è caratterizzato da una tripletta, no, di colori che, no, sono combinati a diverse intensità, no? Rosso, verde, blu, no? Le lunghezze d'onda contenute in ciascuna luce sono fuse in pratica dal nostro sistema visivo perché sono piccoli, no? E quindi noi li fondiamo insieme e il colore risultato è il risultato è dato da un processo additivo, che è proprio come, no? Quello che abbiamo visto quando facciamo, quando vediamo l'immagine consecutiva negativa, no? Quindi se noi ci adattiamo al rosso, vediamo quel ciano, quel bluetto, Quindi che è la risultante del blu, no? Messo insieme al verde, no? Quindi se io ho un pixel che è solo blu e verde e tolgo il rosso, mi verrà un colore, vedrò nel televisore un colore ciano, no? Okay. L'intensità del rosso, verde e blu varia nello schermo in funzione, no, di quanto ciascun punto viene illuminato e di quanto noi, no, regoliamo, no, e vogliamo vedere, vogliamo riprodurre la scena, no? Quindi ad esempio, no, facciamo l'esempio, qui verde, rosso e verde danno il giallo, no? Tutti messi insieme danno un bianco, no? Alla stessa intensità danno un bianco. Stessa tecnica, attenzione, no? Stessa tecnica che utilizziamo nel televisore per riprodurre i colori è quella, no, che si ha nel puntinismo, no? Cioè quando guardiamo un quadro puntinista da lontano, quindi il nostro sistema visivo funziona sempre, no? Per miscela che vive, noi non lo vediamo come un insieme di punti, no? Ma lo vediamo come un tutto, no? Quello è il bello del puntinismo, perché è una cosa fatta di puntini, ma che, no? Quindi se lo vediamo da vicino, lo vediamo tutto fatto di punti quasi decomposto, se ci allontaniamo lo vediamo come una bella superficie, no? Un tutto unico, no? Che cambia, no? In funzione della distanza, no? Che ha proprio una qualità diversa, no? Ma non potremo mai dire, no, che questa signora è una composizione di punti, no? Questa signora è una signora con un bel vestito nero, con una bella gonna blu e con un bel cappello e un bel ombrello. Quindi la mescolanza additiva si ottiene anche con i pigmenti applicati in piccole, no? Piccolissime quantità, discrete, separatamente una vicino all'altra, come la tecnica proprio del puntinismo, quindi viene fatto uguali, quindi dove i punti, no, si fondono percettivamente guardando il quadro da lontano, no? Come per la TV. Sì.
Una domanda, in pittura cioè verde e rosso non fa giallo?
In pittura verde è esatto. Adesso le spiego. Attenzione, esattamente questo. È completamente diverso da quello che succede quando noi mescoliamo le pitture. O dai colori, da come si ottengono i colori dei pigmenti, in generale. Le mescolanze delle luci, ossia di quello che vediamo, che abbiamo capito come si ottengono, dalle mescolanze del pittore o del pigmento, delle superfici in generale, che si ottengono invece per quelle che si chiamano, sono mescolanze sottrattive, sono esattamente il complemento di quello che abbiamo visto. Per esempio il pittore mescola giallo e blu per ottenere il verde, no? Ogni pigmento, perché? Ogni pigmento continua ad assorbire, in questo caso, le stesse lunghezze d'onda che assorbiva prima di essere mescolato. Succede esattamente l'opposto di quello che succede con le luci. Per questo la mescolanza è detta sottrattiva. Facciamo degli esempi. Facciamo l'esempio col giallo e il blu che dà il verde. In questo caso, no? Allora, perché dai verde? Perché il giallo è giallo e perché il blu è blu, Allora, vediamo perché il giallo è giallo nel pigmento. Perché il giallo, no, riflette in maggioranza, le lunghezze d'onda corrispondenti al giallo, giusto, dello spettro, che è una mescolanza, vabbè, Quindi, essendo una mescolanza, riflette questa parte e una parte delle corrispondenti del verde, quindi una piccola parte del verde, quindi ha una composizione fatta così. Invece cosa fa il giallo? Assorbe tutte le altre, no? Così sono connotate, quindi assorbe tutte le altre, perché altrimenti vedremo una luce bianca, vedremo una superficie bianca, no? Se riflettesse tutto, sarebbe, no? Ok? E quindi assorbe rosso e blu, ok? Adesso passiamo al blu. Il blu cosa fa? Il blu riflette le lunghezze d'onda corrispondenti al blu e presenta una parte delle corrispondenti al verde, che è un po', cioè anche un po' sempre, no? Il verde è sempre quello che sta in mezzo, cioè lo si prende sempre un pochettino, c'è sempre un po' di verde nelle miscele, e poi assorbe, no, tutte le altre. Adesso facciamo l'addizione, no? Perché noi quando mescoliamo li mettiamo insieme, no? Mettiamo insieme e otteniamo, perché otteniamo il verde? E lo vedete da ste frecce perché otteniamo il verde, perché se facciamo proprio la somma di questi vettori, cosa succede? Il giallo qua si elimina col giallo qua, giusto? C'hanno segni opposti. Vedete che il verde e il verde qua hanno lo stesso segno, quindi si sommano. Rosso e rosso si assorbono, blu, entrambi si assorbono, quindi non ci sono, blu e blu si annullano. Quindi il blu è assorbito dal giallo, il giallo dal blu, e continuano ad essere riflessi lunghezza d'onda corrispondenti al verde. Quindi cosa succede? Giallo e giallo, niente, vanno via. Blu e blu, via, vanno uno contro l'altro, e poi il rosso è sempre assorbito e invece rimane il verde che si somma. Ok? Allora, questo è importante, diciamo, è una parentesi che facciamo, ma è importante per capire come sono connotate i colori delle superfici. I colori delle superfici corrispondono a questa legge di mescolanza, questa sintesi di colori, che è diversa dalla sintesi che abbiamo visto e che regola la percezione dei colori, che è una sintesi additiva. Quindi la sintesi dei colori dà luogo a colori, è una sintesi sottrattiva che dà luogo a colori di questo tipo. Quindi se noi mescoliamo tutti i colori abbiamo il nero, non il bianco, giusto? Quindi tu, perché il nero assorbe tutto, cioè, no? Quindi se noi stiamo sotto al sole e ci abbiamo la maglietta nera moriamo di caldo, giusto? No, quindi dobbiamo pensare a questo. Va bene? Potete fare questo gioco con i vari colori per, no, estrarre, no, se volete, no, le varie miscele, no? Però funziona. Quindi a partire dall'idea, no, di cui abbiamo parlato, quindi questa era una grossa per proprio, no, precisare che la sintesi effettivamente che fa il sistema visivo per percepire i colori è una sintesi diversa, no, da quella forse a cui alcuni di voi, no, essendo familiari con la pittura, no, con l'arte, eccetera, sono generalmente esposti in tutta la vita, no? Però se pensate agli schermi, no, alla televisione, alle proiezioni, eccetera, capirete, no, che la luce funziona in maniera diversa, no? L'idea, no? L'idea fondamentale che superò, no? L'idea di Newton, ossia l'idea che noi avessimo una percezione continua e indiscriminata, no, di tutte le lunghezze d'onda, e che fosse un'idea compatibile con il nostro sistema fisiologico, la struttura fisiologica del nostro sistema visivo, la ebbe Hermann von Helmholtz, che è quello dell'inferenza inconscia, no? Che lui ha praticamente uno dei grandi geni, no? Della psicologia della percezione, ma ha contribuito in maniera fondamentale anche a definire la teoria della percezione di colore, con l'idea che il nostro sistema percettivo in pratica funziona con triplette, no, di colori, con triplette di recettori sensibili ai colori, che poi si è dimostrata vera anche dal punto di vista proprio fisiologico, perché nella struttura, no, della nostra retina noi sappiamo di avere almeno per i recettori, no, sensibili alla luce, no, diurna, no, un sistema, no, sensibile, scomponibile in tre tipologie di coni, no, che sono i coni a lunghezze d'onda, sensibili a lunghezze d'onda medie, lunghe e brevi, no, blu, sensibili al blu, al verde e al rosso. L'idea, no, della teoria tricromatica è sempre quella, no, che è comune alla percezione dei colori acromatica, quindi che quello che noi percepiamo, la luminanza, il colore, è la risultante, che sarebbe questo, quindi quello che arriva al nostro occhio è la risultante della riflettanza. Attenzione, la riflettanza è la proprietà del pigmento. Quanto il pigmento, quanto la superficie assorbe le diverse lunghezze d'onda, che va per miscele sottrattive, quello che ha chiesto la vostra compagna. Okay. Poi c'è invece la luce, no? La luce, no, che illumina, che può essere la luce del giorno, che può essere una luce verde, che può essere una luce rossa, che può essere qualunque cosa, oppure può essere, no, la luce del vostro proiettore, che proietta in quel momento una luce blu, ok? Direttamente. E che arriva all'occhio. In questo caso quello che si fa è semplicemente una moltiplicazione fra, diciamo, le proprietà di assorbimento, no, della superficie per, diciamo, l'illuminazione, le proprietà di illuminazione, che comunque sono sempre espresse nei termini delle lunghezze d'onda. Abbiamo qua sempre la lunghezza d'onda, solo che in un caso abbiamo la percentuale di assorbimento, nell'altro caso proprio della riflettanza di una superficie, nell'altro caso la quantità, diciamo, di fotoni, no? L'intensità della luce, chiamiamola così, la quantità di fotoni emessa da uno schermo, da una sorgente luminosa. Ok? E poi abbiamo qua, no, la parte che arriva all'occhio, no, le candele, no, per esempio per metro quadro, sempre sono fotoni che arrivano all'occhio. Per esempio, se abbiamo la luce bianca, no, la luce bianca del sole, no, ha una struttura, no, vedete qua, una struttura che è quasi piatta, no? Una funzione che è quasi piatta di colore, no? Quindi non in funzione della lunghezza d'onda, no? È sempre dritta e quindi non modifica, no? La struttura, no? Di eccitazione che noi otteniamo dalle superfici. Ecco perché noi percepiamo circa il colore corrispondente, no? Delle superfici non modificato, no? Sotto una luce bianca. E quindi la risultante è molto simile, no, a quella che otteniamo dalla superficie. Ma se per esempio illuminassimo con una luce rossa, qua avremmo una funzione di questo tipo, che per esempio mi magnificherebbe questa parte qua, no? E quindi qua io avrei questo tipo di luce, quindi percepirei per esempio, che ne so, una struttura di questo tipo, la percepirei rossa, ok? Questo è il senso. Se io illumino di rosso il mondo, percepisco la scrivania, questa scrivania rossa. Bene? È chiaro? Allora, quindi abbiamo risposte, no, dei coni, no? Poi abbiamo, no, qua abbiamo quattro, no, sistemi, perché abbiamo anche poi i bastoncelli, no, che è un sistema, no, di risposte, che è quello più adatto a che si attiva, no, a bassa illuminazione, che è qua rappresentato qua da questo sistema Rod system, invece il sistema a coni è small, medium and large, ok? Quindi ci possiamo immaginare la risposta dei coni dei bastoncelli come delle funzioni che piccano, in funzione sempre delle nostre lunghezze d'onda, che vanno, hanno un picco qua, per esempio le piccole lunghezze d'onda, un picco si ritorna a 419, le medie a 531, le larghe a 558. Questi sono ma vengono aggiornati, no, questi parametri, in funzione delle ricerche neurofisiologiche che vengono fatte sulla sensibilità dei coni dei bastoncelli. E naturalmente, no, quello che importa è che noi percepiamo bianco quando questi sistemi sono tutti attivati in maniera uguale, no? Quindi se noi emettiamo una luce che li attivi in maniera tutta uguale. Per esempio percepiamo giallo se il sistema large viene attivato di più del sistema medium e del sistema small, ok? Quindi in questo caso qua. Oppure percepiamo blu quando, in questo caso qua, quando il sistema small viene attivato di più, quindi c'è una luce che mi attiva di più questo rispetto a questo, ok? Oppure viceversa percepiamo verde quando abbiamo una luce che ha una lunghezza d'onda che è, diciamo, propria, che ha intorno a 500, 550 nanometri, e così via, rosso quando la lunghezza d'onda della luce è più spostata in fondo allo spettro. Qua c'è scritto, quindi attenzione, che questa cosa che sto dicendo significa che questo sistema funziona con un principio, che è il principio dell'univarianza, ossia l'idea che la risposta di ognuno di questi sistemi è indipendente dall'altro e dipende dalla intensità della luce e dalla lunghezza d'onda e basta. Quindi questi sistemi sono praticamente, c'è chi non sono dei sistemi cromatici, dipendono dall'intensità della luce, dipendono da quanta luce sta arrivando, ok? Cos'è questo principio dell'univarianza? Connotiamolo. Quindi significa che la risposta di ciascuna delle quattro classi, ci metto dentro anche quella dei bastoncelli, di fotorecettori, è univariante. Quindi pur essendo sensibile a un'ampia zona dello spettro, no, perché abbiamo visto sono curve un po' come quelle gaussiane, no, che noi rappresentiamo per rappresentare una distribuzione di dati, no, e la varianza, no, della distribuzione di dati intorno a una media, molto simile, ogni singolo fotorecettore non vede i colori, cioè non vede i colori, no? Perché non vede i colori? Perché stimoli diversi possono produrre risposte uguali, no? E adesso vedremo in che senso. Questi stimoli diversi che possono produrre risposte uguali sono chiamati metameri. E questo è molto importante perché il nostro sistema a colori potrebbe essere un sistema cieco ai colori, Nel senso che se noi avessimo per esempio di notte, noi in verità, che dove funziona quasi un unico sistema di colori, noi siamo in effetti quasi ciechi i colori, se ci pensiamo bene. Perché? Per esempio prendiamo i metamori per i coni M, che sono molto simili a quelli dei bastoncelli, no? Prendiamo due luci, no? Due luci. Quello che stiamo facendo, quello che vogliamo fare, è quello che si chiama eguagliamento fotometrico. E vedete, si può fare, attenzione, si può fare. E si fa proprio così, lo potete anche provare. Prendiamo due, un cerchietto, lo scomponiamo in due settori, A e B, di colori completamente diversi, quindi A gli diamo è una lunghezza d'onda vicina al gruetto e B è una lunghezza d'onda di 600 che è il blu. Per ottenere l'eguagliamento fotometrico, che significa una risposta esattamente uguale del sistema A di sistema di recettori M, che significa che per esempio di notte circa questi due colori completamente diversi tra loro vengono percepiti praticamente ma proprio esattamente uguali, cosa dobbiamo fare? Cosa stiamo rappresentando qua? Questa è l'intensità luminosa, quindi dobbiamo sparare un fascio giallo praticamente tre volte più forte di un fascio del fascio bluetto. Perché? Perché? Andiamo qua, 500. 500 mi dà circa, sì, su questa scala, qua abbiamo questa, una scala qualunque, ho riportato questa funzione che va da 0 a 100. L'ho normalizzata così, l'ho fatta perfettamente gaussiana, molto semplice. Prendo questo 500 e mi calcolo quanto mi attiva questa, quanto mi attiva il mio recettore di tipo M. Quanto sarà? Sarà circa 60? Va bene? Moltiplico 60 per 1, perché vi ricordate che come si calcola la percezione qua? La luminanza è uguale l'intensità luminosa per, diciamo, la risposta del nostro recettore, quindi faccio 60 per 1. Adesso, per ottenere esattamente lo stesso valore con questa luce qua, cosa devo fare? Devo regolare l'intensità di questo fascio di luce in maniera da ottenere 60. E quindi se questo è 20 lo moltiplico per 3, lo faccio 3 volte più intenso e ottengo l'eguagliamento fotometrico. È chiaro? Quindi in questo caso è abbastanza semplice, no? Quindi devo fare in maniera che A, no, sia uguale a B. E quando A è uguale a B, quando, scusate, sono andato oltre, quando l'intensità di B è uguale a tre volte l'intensità di A in questo caso, no? Chiaro? Allora, naturalmente, attenzione che questo eguagliamento si può ottenere anche con metameri per i coni, non solo per un tipo di coni, anche per i coni ML, no? Quindi per un sistema a due coni, a due colori. Per esempio, vi faccio l'esempio qua, in questo caso, Quindi si può ottenere anche in questo caso. Se prendiamo per esempio tre miscele, no? Se prendiamo tre miscele, pensateci bene, allora qua prendiamo i coni M e i coni L, quelli che stanno subito vicino, quindi le coni a media e a larga sensibilità dello spettro, e vogliamo avere un eguagliamento fotometrico sempre di questa parte e di questa parte. Allora qua abbiamo due miscele, una cura a, mettiamo conto, qua per semplificare abbiamo proprio preso a come la sensibilità, come una radiazione di 560 nanometri con intensità 5, che produce in ml gli stessi effetti di B, che in questo caso è una radiazione, attenzione, composta da 530 nanometri in B, che è intensa 3, più una radiazione, vedete questa qua e poi questa qua. Se ci pensiamo bene, viene esattamente la stessa somma. Se li sommiamo, queste due radiazioni qua danno esattamente lo stesso valore di questa radiazione presa da sola, sommata qua e qua, vengono uguali. Quindi queste, questa miscela qua, messa qua, che è tipo un verdognolo tendente al giallo, viene molto simile a praticamente questo colore qua. Ok? Con intensità diverse. Okay? In un sistema che ha solo due coni. Che ha solo due coni. Sempre applicando sempre la stessa regola. In questo senso, diciamo, in questo senso, questo sistema di funzionamento è univariante, no? Ma univariante è univariante anche quando consideriamo il sistema completo, no? Con tutti e tre i coni. Naturalmente là il calcolo è un po' più complesso, un po' più difficile ottenere l'eguagliamento fotometrico. Per questo, allora, o vi fidate, no? O se no, questo è l'esempio che vi faccio. Sappiate che per esempio questi due valori, no? Queste due miscele, una miscela fatta di una lunghezza d'onda a 460, a 500, deve avere percepibilità, è uguale proprio da un sistema tricromatico, di una miscela composta da 440 e 490, per questo principio qua, proprio perché sommano esattamente lo stesso valore. Allora, se volete andare a dimostrarlo, questo è il calcolino, ma potete usare, e si può usare, il foglio che vi ho dato. Questo qua, il foglio Excel, mastera percepire e codificare i colori, vi permette di calcolarvi i metameri su un sistema tricromatico di questo tipo. Ok? Guardate che è utile questa cosa, perché calcolandovi un metamero potete provare a vedere se effettivamente in condizioni di luce diurna, no, percepite in maniera simile i due colori che oggettivamente dovrebbero risultare diversi, perché dalla composizione spettrale dovrebbero essere diversi. Il foglio ve lo scaricate, questo è il, quindi c'è una parte nei materiali aggiuntivi di Moodle che è maschera percepire e codificare i colori, e il foglio che vi dà questa parte è metameri SML, è fatto così, ok? Fatto così,
potete aprire la videoregistrazione in MS Team cliccando qua su questo tasto per visualizzare questa ultima parte della spiegazione con supporto video su principio di univarianza e i tre casi di metamerismo discussi e soprattutto su come usare il dimostratore Excel che trovate allegato nei materiali didattici di Moodle.
Questo sistema di colori serve anche a rappresentare i colori in uno spazio, perché in base a come alla funzione che noi facciamo, come sulle sensibilità dei nostri coni, quindi a queste funzioni di attivazione dei nostri coni, i colori possono essere rappresentati all'interno di uno spazio di attivazione dei coni, è quello che viene chiamato il triangolo di Maxwell, ce l'avete sullo Zorzi, per cui il triangolo di Maxwell non è altro che una rappresentazione, attenzione adesso ve lo cerco di spiegare, e per questo il secondo foglio del vostro Excel proprio cerca di spiegarvi questo, perché ce l'avete anche sullo Zorzi. Ma il triangolo di Maxwell non altro è che una rappresentazione dei colori riportata all'interno di uno spazio cartesiano triangolare, dove abbiamo praticamente su ogni vertice di questo spazio i nostri colori primari, e praticamente la profondità di questo triangolo, che sarebbe poi un diedro, è rappresentata da quella che sarebbe la saturazione del colore, la quantità di bianco e di nero che compone ogni combinazione di colore. Okay? Quindi ogni colore praticamente è riducibile ha una rappresentazione di questo tipo, l'avrete forse visto questa cosa qua, questo lo vedete nei computer, c'è i colori in alcuni computer, in alcune schede grafiche voi potete selezionare i colori in alcuni programmi in delle palette di questo tipo che hanno una forma triangolare, questo è blu, questo vertice qua corrisponde al colore blu. Questo vertice qua del triangolo corrisponde al rosso e questo qua vertice corrisponde al verde. Lo spettro della luce visibile, attenzione, dai nostri coni, è rappresentato da una curva, che è questa curva qua. Il bianco è, diciamo, il luogo dei punti in cui le tre coordinate dei nostri coni sono tutte uguali una all'altra. Cosa significa? Come si ottiene un punto in questo spazio strano che è il diagramma CIE dei colori? Si ottiene così, che non altro che la rappresentazione sul piano di quel diagramma di Maxwell. Si ottiene così, è molto semplice. È semplicemente il rapporto fra il colore, per esempio il verde, in X ci mettiamo il verde, diviso la somma di tutti gli altri, colori. In Y ci mettiamo il rosso diviso la somma di tutti gli altri, quindi non c'è bisogno di metterci, di avere un diagramma tridimensionale, no? Perché la Z sarà 1 meno gli altri, no? Perché la Z è sicuramente B diviso tutti gli altri, ma è anche 1 meno la somma di quegli altri calcolati, no? Quindi Z più X più Y più Z più X, scusate, qua è proprio sbagliato, è uguale a 1, in maniera che, no, abbiamo un diagramma su base 1. In questa maniera il baricentro di questo triangolo è il punto acromatico con Y uguale a Z uguale a X uguale a 0,33, proprio è questo punto qua, no? Quindi quello è il bianco, che vuol dire il punto in cui la somma, no? Quindi questi tre valori sono tutti e tre uguali, no? È il baricentro del triangolo. Ogni deviazione da questo punto rappresenta, no, una deviazione dal baricentro. Allora, per capire bene questa cosa, perché questo vi può, forse vi appassiona un po' di più di quell'altro.
Potete aprire la seconda videoregistrazione in MS Teams che vi ho fornito come supporto a questa lezione, cliccando qui su questa slide oppure andando sul collegamento ai materiali annessi a questa lezione corrispondente per visualizzare l'ultima parte della spiegazione su spazio di attivazione dei coni e diagramma di cromaticità e soprattutto su come usare il foglio Excel nel dimostratore Excel corrispettivo, cioè il foglio Excel diagramma CIE che trovate sempre sullo stesso dimostratore.